Mamma, io non ci
Non
credo,
ci
non
credo,
ci credo,
credo.
non ci credo, non ci credo.
Cari amici, benvenuti da parte di Mario a questa trasmissione. Si chiama ancora Non ci credo e va ancora in onda ogni due martedì sera alle 20:50 sulle frequenze di Radio Cooperativa e la domenica della settimana seguente alle 16:50 in replica registrata. È una trasmissione che racconta delle storie, storie che sono accadute spesso nel nostro paese o altrove, storie che non sempre sappiamo come sono andate a finire, ma che hanno sempre riguardato la nostra nazione e i suoi cittadini. Abbiamo attraversato questi eventi quasi sempre come testimoni inconsapevoli, anche se talvolta come vittime designate. Non vi daremo interpretazioni personali, c'è solo il racconto dei fatti come sono accaduti, o meglio, come probabilmente sono accaduti, perché questi fatti sono suffragati da inchieste, documentazioni, testimonianze che non sempre sappiamo se sono vere oppure no. Disegnano un mondo e portano a conclusioni e a conseguenze che appaiono col senno di poi piuttosto logiche e ben fondate. Non chiedeteci la verità, perché spesso nessuno la conosce. Chiedeteci invece di dare una interpretazione a fatti strani, ricchi di sospetti e di mistero, ricchi di colpi di scena, di situazioni di fronte alle quali continuiamo a reagire con il nostro solito termine. Non ci credo. Del resto, se si tratta di eventi misteriosi, che razza di enigma sarebbe se sapessimo sempre com'è andata a finire? Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo, che va in onda in diretta la sera del 30 gennaio 2018. Nel nostro girovagare per gli sporchi affari del nostro paese negli ultimi decenni, abbiamo incontrato morti ammazzati, indagini deviate, ingerenze della politica e dei servizi segreti, disastri evitabili e un mucchio di altre cose sgradevoli. Oggi prendiamo una pausa da tutto questo e ci occupiamo di una faccenda sicuramente triste, ma di tutt'altro genere. Questa sera cercheremo di capire cosa è successo alle scorie nucleari italiane dopo la chiusura delle nostre quattro centrali e dopo che un secondo referendum ha dichiarato che sul nostro suolo le centrali non le vogliamo proprio. È un argomento molto vasto che potrebbe portarci dappertutto, perciò ho scelto due punti di osservazione arbitrariamente, ma che mi sembrano interessanti e degni di essere ascoltati. Il primo riguarda la situazione dello smantellamento del bagaglio nucleare italiano, le quattro vecchie centrali, ma anche i centri di ricerca. Quante sono? Dove sono? Dove finiranno? Come verrà garantita la sicurezza dell'ambiente e delle persone? Ne parlerò prendendo in esame prima l'opinione dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza Ambientale, incaricata dal governo nel 2012 di progettare la soluzione, e poi raccontando brevemente la storia della Sogin, la società incaricata di realizzare questi progetti e di provvedere ad eliminare ogni rischio nucleare dal nostro paese. Per completezza, ecco l'elenco dei siti nucleari italiani attivi. Ci sono 8 installazioni Sogin, 3 reattori Enea per la ricerca, 3 reattori ospedalieri di ricerca, 1 reattore militare di ricerca. Dunque sono 15 in tutto, sparsi in tutto il paese, anche se la concentrazione maggiore è in Piemonte. A questi vanno aggiunti i 9 impianti, comprese le 4 vecchie centrali fuori produzione, e fanno 24 siti che producono o che hanno prodotto scorie radioattive. Il secondo punto di vista è una scusa per fare un giro in una delle regioni italiane più mortificate dal malaffare, la Basilicata. Vi parlerò di Rotondella, paesino di qualche migliaio di abitanti, e dell'impianto ITREC di Trisaia. Dov'è finito il materiale radioattivo e pericoloso di quel centro che nessuno ha mai trovato? Ha qualcosa a che fare con le storie incredibili che ho raccontato nelle scorse puntate di Non ci credo sulle navi dei veleni, sui traffici internazionali di schifezze e di armi? Non lo sappiamo. Cerchiamo di seguire questa puntata. Tutti sanno che in Italia hanno funzionato 4 centrali nucleari: a Caorso, in provincia di Piacenza, a Sessa Aurunca, in Campania, a Trino Vercellese, in Piemonte, nel Lazio, a Montalto di Castro, anche se questa non è mai stata ultimata per via del referendum del 1987. Apro una piccola parentesi proprio su Montalto, perché la storia di quella centrale è curiosa. Nel 1988 si stabilisce di non andare avanti con quest'opera, ma l'anno successivo si decide che tutte le parti dell'impianto utilizzabili vengano usate per costruire una centrale termoelettrica a olio combustibile e gas, che è oggi una delle centrali italiane più potenti di questo tipo. L'emissione in atmosfera di anidride carbonica è imponente e viene compensata non impiantando un bosco, ma comprando CER, cioè crediti di emissione del meccanismo di sviluppo pulito, vale a dire quei certificati che ti permettono di inquinare da noi se finanzi attività di segno opposto in altri paesi, soprattutto emergenti. L'Enel, proprietaria della centrale, ha investito in Cina in una di quelle operazioni di ripulitura del trifluorometano, conosciuto anche con l'abbreviazione HFC-23, un potentissimo gas serra. Questo meccanismo non è utilizzato ovviamente solo da Enel, ma da molte major energetiche internazionali ed è previsto perfino dal protocollo di Kyoto. Era previsto dal protocollo di Kyoto. La buona notizia è che oggi a Montalto di Castro sorge una grande centrale fotovoltaica. Chiusa questa parentesi. Le altre 3 centrali hanno invece prodotto le loro scorie. A queste vanno aggiunte tutte quelle che in un modo o nell'altro si ottengono da attività di studio, di ricerca, di cura negli ospedali. C'è poi anche un'altra questione. Quando il combustibile delle centrali si esaurisce, cioè non è più buono per produrre energia, non viene semplicemente buttato nell'immondizia. Viene spedito in centri di riprocessamento dove si riesce a tirarne fuori sostanze ancora utili, come per esempio il plutonio. A cosa serve il plutonio? Beh, può servire a costruire bombe, oppure può essere mescolato all'uranio per produrre un altro combustibile, un combustibile particolare, il MOX, che viene usato in alcuni tipi di reattori. In Francia, ad esempio, quasi metà degli impianti possono funzionare in questo modo. Anche il Giappone ha reattori a MOX. Il plutonio è una bestia veramente brutta, ma proprio brutta brutta, perché è l'elemento radioattivo utilizzato nella produzione di energia con i tempi di decadimento più lunghi di tutti. In pratica significa che se abbiamo un po' di uranio sotto il letto, come voleva convincerci a fare Umberto Veronesi, dovremo chiudere bene quella stanza e aspettare qualcosa come circa 250.000 anni per poterci tornare dentro, cosa complicata dal fatto che nel frattempo se ne sono andate circa 10.000 generazioni. Questi centri di riprocessamento non sono dappertutto. Alcuni paesi ne hanno addirittura fatto un business. Ad esempio, la Gran Bretagna guadagna dei bei soldini da questa operazione che, meglio dirlo subito, è costosa e rischiosa. Infatti, gli inglesi, molto pragmatici, hanno pensato: tanto noi di materiale radioattivo ne abbiamo comunque in casa a causa delle nostre centrali. Un po' di più o un po' di meno non cambia le cose, tanto vale guadagnarci. Così si sono presi in carico una parte delle barre del combustibile giapponese. Un ragionamento simile ha fatto anche la Francia. Noi, italiani, non abbiamo centri di riprocessamento, per cui le barre usate dalle nostre centrali, dalle vecchie centrali, devono essere spedite all'estero. Una buona parte sono in Francia, a Le Hague, nel nord del paese, nel centro gestito da Areva, che ricordo per i disattenti è una azienda di Stato, quindi fa parte, diciamo, che queste barre sono gestite direttamente dallo Stato francese. Quello che resta alla fine del processo viene vetrificato, ma comunque non può finire sotto il letto. Deve essere stoccato in profondità o comunque in un luogo sicuro, sperando che non succeda niente per centinaia di anni. Quello che resta, nel caso di clienti stranieri come lo Stato italiano, viene poi rispedito a casa loro, cosa che avverrà anche per noi nei prossimi anni, entro il 2025 secondo gli accordi, ma di questo parleremo successivamente. Ecco dunque un altro motivo per avere in mente dove sistemare queste scorie, cioè dove creare un sito di contenimento nazionale per il materiale radioattivo. Questo è il punto più dolente, anche se non l'unico, dell'industria nucleare. perché oggi nessun paese al mondo, nemmeno chi ricava dal nucleare parte importante della propria energia elettrica, sa come fare a risolvere questo problemino. Nel 2014 la questione delle scorie nostrane torna alla ribalta perché un senatore dei 5 Stelle, Vito Petrocelli, lancia un allarme. Secondo lui sarebbero stati spostati di notte con un camion materiali radioattivi dal centro ITREC di Rotondella, in provincia di Matera, all'aeroporto NATO di Gioia del Colle, in Puglia. Operazione piuttosto rischiosa in caso di un qualunque incidente lungo il tragitto. E allora vediamola la nostra situazione. Detto di Le Hague, altro materiale radioattivo italiano è a Sellafield, in Gran Bretagna, che ha avuto negli anni una serie di problemi, compreso l'eccesso di radiazioni, per cui è stata costretta a chiudere una parte dell'impianto e lasciare a casa una parte del personale che non era necessario alle indagini. E un altro po' di materiale radioattivo nostrano lo abbiamo in Svezia. Facendo la somma di tutto, si arriva, secondo i dati ufficiali, a 90.000 metri cubi, che non sono pochi. Resta da capire di che tipo sono e cosa possiamo farne. Lo sapremo tra pochissimo.
Ho visto tre bambini sulla moto di Agostini. Secondo te che gusto c'è? Chitarre con le dita, strapparsi via le note. Secondo te che gusto c'è? Ho visto padre e figlio mangiarsi il portafoglio. Secondo te, per un bicchiere di vino, ho visto un treno in riva al mare. Gira Olanda, gira perché? Perché l'America è la grande più sede lei. Più di lei.
Gira Olanda, gira si sa.
Più un bel litro di minestra che un mondo di palline nascosto nella testa. E poi secondo me rimanere chiusi in ascensore è come stare calmi quando si fa l'amore. Se la musica c'è la cantiamo anche in tre, massimo quattro, c'è, la cantiamo anche in tre. Ho visto un bell'omino assaltare un cadreghino. Secondo te che gusto c'è? Campione centravanti finire nel pallone. Secondo te che gusto c'è? Ho visto un fiore rosso piegarsi dentro a un fosso. Secondo te, per un bicchiere di vino il mio destino non cambierà. Gira Olanda, gira perché? Perché l'America è la grande più sede lei. Più di lei. Gira si sa. Ricco ma abbronzato che un povero studente sedotto e abbandonato. E poi secondo me vale più un bel poster da dottore che imparare il belga dal babbo minatore. Se la musica c'è puoi cantarla anche te, ma la musica è,
che musica è?
Sempre quella che è. È sempre quella che era.
Secondo te che gusto c'è, Enzo Iannacci? Dunque, ci sono 90.000 metri cubi di schifezze da sistemare. In mezzo a questo mucchio ci sono scorie più pericolose e altre che le sono meno. Si distinguono, come ho detto prima, per il tempo di decadimento. Senza entrare in dettagli tecnici, che qui non hanno molta importanza, possiamo determinare il periodo necessario affinché quelle scorie non presentino più un grave problema in 10 di questi tempi. Così, mentre per esempio per il cesio 137 basterà, si fa per dire naturalmente, basterà aspettare qualche secolo, per il plutonio servirà un deposito che tenga per centinaia di migliaia di anni. Ecco allora che il problema si sposta. Come si costruisce un deposito simile? Ci hanno provato in molti e noi non possiamo che fare riferimento al paese che del nucleare ha fatto una bandiera, gli Stati Uniti. I tentativi di realizzare siti permanenti sotto le montagne del Nevada sono falliti dopo averci speso un sacco di soldi e dopo aver scoperto varie truffe per convincere i cittadini, ma soprattutto i finanziatori, che tutto era a posto e andava benissimo. Così, a quasi 70 anni dall'avvento del nucleare cosiddetto civile, la società che su di esso ha basato gran parte del proprio sviluppo non ha la più pallida idea di come fare a buttare l'immondizia prodotta. E questo dà la misura dell'intelligenza della specie che governa il nostro pianeta. Dubito che una qualsiasi persona razionale inizi un progetto senza valutarne l'iter e le conseguenze. Ma torniamo a noi e ai nostri 90.000 metri cubi di scorie da sistemare. Costruire un deposito permanente non è come fare una casa. Ci vuole tempo e soprattutto occorre sapere bene come comportarsi. L'incarico di dismettere centrali e stoccare materiale radioattivo è della Sogin, finanziata con i nostri soldi, molti dei quali negli anni passati sono spariti o in conti personali o in assurdi finanziamenti. Ma di questo parleremo dopo. I criteri di costruzione però sono questioni tecniche e vanno lasciate ai tecnici. Ecco perché, una volta eliminata l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, si è deciso che deve essere l'ISPRA a fornire le indicazioni opportune e sarà in base a queste indicazioni che Sogin dovrà comunicare l'elenco delle località papabili per una così fortunata scelta. È facilmente prevedibile che questa scelta non sarà semplice, ricordandoci anche della reazione degli abitanti di Scanziano Ionico che riuscirono ad impedire che il loro comune diventasse la zona di stoccaggio come voluto dal governo Berlusconi di allora, con una specie di insurrezione collettiva. Anche di questo parleremo più tardi. Torniamo adesso indietro di qualche anno. È il 2014 quando l'onorevole Bobba del Partito Democratico interroga il governo per sapere come procede questa faccenda. Egli si mostra giustamente preoccupato per la situazione. In effetti le scorie italiane, voglio dire quelle che attualmente sono sul nostro suolo, sono tenute nelle vecchie centrali, nei centri di ricerca e di stoccaggio di Saluggia in Piemonte, di Casaccia nel Lazio, oltre che all'ITREC di Rotondella e in piccole parti in altri centri di ricerca. Questa è una situazione che crea pericoli sia per l'ambiente, che potrebbe essere contaminato, che soprattutto per la salute delle persone che abitano in quelle zone. Ad esempio, sulla situazione di Saluggia si potrebbe aprire un capitolo a parte per via della possibile contaminazione della Dora Baltea in prossimità della sua confluenza nel Po, una zona ad elevato rischio di alluvioni con tutte le conseguenze drammatiche che non è molto difficile immaginare. E sostenere che il nostro paese non è a rischio alluvioni sembrerebbe quantomeno azzardato. Ma questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano. Per capirci qualcosa di più andiamo nel sito dell'ISPRA. Si tratta, come ho detto all'inizio, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Precisamente entriamo nel Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale, che già questo nome mette i brividi. Qui c'è un brevissimo documento che possiamo riassumere in due punti. Il primo fa chiarezza sul fatto che il deposito sarà permanente solo per le scorie meno attive, da usare per qualche secolo. Le scorie più pericolose saranno tenute qui il tempo necessario a capire, anche a livello europeo, come fare a metterle in sicurezza. Il secondo punto richiama sul fatto che in Italia non esiste, siamo nel 2014 vi ricordo, un'agenzia per la sicurezza nazionale soppressa nel dicembre 2011 col decreto di contenimento della spesa Salva Italia. I compiti sono stati assegnati provvisoriamente all'ISPRA. Questa non si sogna neppure di dare indicazioni precise prima di aver sentito le agenzie per la sicurezza nazionale degli altri paesi che hanno lo stesso identico problema. C'è però un secondo documento fondamentale, del 9 gennaio del 2014, che riporta la relazione che l'ISPRA ha fatto di fronte a due commissioni del Senato, la decima, Industria, Commercio e Turismo, e la tredicesima, Territorio, Ambiente e Beni Ambientali. La relazione è lunga, sono 22 pagine, ma possiamo cercare di riassumerla il più possibile. Il linguaggio è di quelli tecnici e politici che bisogna tradurre in un italiano comprensibile a tutti noi. Si comincia ricordando lo stato dell'arte, le centrali, le scorie, quelle in Italia, quelle all'estero e il ruolo dell'ISPRA. Ed inoltre si sottolinea come nel nostro paese ci siano già alcuni siti di stoccaggio funzionanti, approvati tecnicamente dall'ISPRA e politicamente da decreti governativi o ministeriali. Funzionano ad esempio presso alcune vecchie centrali, come quella di Garigliano, oppure presso centri come quello di Casaccia e altri ancora. Se la maggior parte del nostro combustibile nucleare esausto è già stato spedito all'estero, ci sono ancora circa 30 tonnellate da riprocessare nei siti piemontesi. E poi c'è l'ITREC di Rotondella con 2 tonnellate di materiale radioattivo che dovrebbero essere restituito ai legittimi proprietari, gli Stati Uniti d'America, ma questa storia ve la racconto più tardi. La relazione fa una lunga disquisizione, certamente opportuna, sull'iter da seguire per disattivare una centrale nucleare. Forse è superfluo dire che esistono norme internazionali e suggerimenti, tra virgolette, perché sono abbastanza vincolanti, di cui non si può non tenere conto. Sia l'Agenzia Internazionale IAEA, che sta per International Atomic Energy Agency, che la WNRA, la Western European Nuclear Regulators Association, una task force che si occupa di sicurezza nucleare nell'Europa occidentale. Tutte e due queste agenzie hanno messo a punto strategie da seguire in questo campo. Il fatto è che da noi alcune procedure sono già state scritte ed approvate, mentre in altri casi mancano completamente, come per la centrale di Latina e il solito famoso sito dell'ITREC in Basilicata. E qui arriviamo al punto cruciale. Perché, dice l'ISPRA, non si può che essere d'accordo. Sono tutte belle parole, belle frasi scritte sui documenti, ma senza un sito di stoccaggio nazionale definitivo non si va da nessuna parte. La disattivazione, insomma, non è proprio possibile. Del resto, questo è anche quello che dice la direttiva europea e non si può farla franca non rispettandola. A vedere bene, continua l'ISPRA, ci sono alcuni siti italiani già approvati e realizzati che non hanno nemmeno le caratteristiche minime per essere considerati idonei. E allora cosa si può fare?
Ma che caldo fa oggi la città, un martello nella testa che fa boom boom boom, pioggia isterica, sai che novità, la gente che mi giudica e tu boom boom. La.
la prendo comoda, calcolo le possibilità.
Una possibilità.
Quello che vuoi, se non ce l'hai.
E questa era Nina Zilli con L'amore è femmina. Il governo aveva, come ho già detto, incaricato l'ISPRA di far sapere come si potesse scegliere un sito idoneo e quali caratteristiche questo deposito dovrebbe avere. Insisto sul fatto che stiamo parlando di un sito definitivo solo per le scorie a bassa e media attività. Per quelle ad alta attività e quindi ad elevato rischio è notte assolutamente fonda. Tra le tante caratteristiche, una risulta addirittura propedeutica. L'acqua è un elemento indispensabile per il funzionamento delle centrali a fissione, in quanto serve a raffreddare il reattore durante la produzione di energia. Ma è un elemento che non deve assolutamente esserci dalle parti di un deposito come quello di cui stiamo parlando. Se guardiamo al resto dell'universo nucleare, notiamo come ci sia una grande differenza nei progetti per lo stoccaggio di materiali radioattivi a bassa o media attività e gli altri. Per i primi si parla di depositi a una profondità relativamente piccola di 50-100 metri sotto il suolo, mentre per gli altri si parla di depositi geologici, quindi a profondità molto più grandi, fino a circa 1000 metri. Non c'è traccia al mondo di questo tipo di depositi. Certo, ci si sta lavorando, ma a sentire i tecnici dell'ISPRA non se ne parla per almeno altri 20 anni, quando i paesi oggi più avanzati, che sono Svezia e Finlandia, potranno, forse, realizzare il primo progetto. Queste difficoltà hanno fatto cambiare rotta alle proposte dell'ISPRA, che parla di un deposito in superficie con annesso parco tecnologico dove continuare la ricerca in questo settore della scienza. Seguendo tutti i criteri internazionali e analizzando i progetti dei paesi europei, si è arrivati a stabilire che serve una guida tecnica, che è stata chiamata Guida Tecnica 29. Al governo è stata consegnata nel 2015, avendo come sottotitolo, virgolette, criteri per la localizzazione di un deposito superficiale di smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, chiuse virgolette. E questa guida è indirizzata ad indicare i criteri per localizzare un deposito superficiale di smaltimento di rifiuti radioattivi appunto a bassa e media attività. Cioè si tratta insomma di stabilire dove si potrebbe costruire questo deposito. E allora leggiamoli questi criteri, così come sono riportati nella relazione dell'ISPRA al Senato. Nella guida tecnica sono definiti i criteri di esclusione e criteri di approfondimento, per la cui formulazione, con riferimento alle raccomandazioni emanate agli organismi internazionali ed in particolare quelli formulati dalla IAEA, si è tenuto conto dei seguenti aspetti. Questo era l'incipit, diciamo, no? L'hai detto testualmente. Ecco, da qui in avanti mi sono permesso di tradurre in un linguaggio meno tecnico il seguito. Magari possiamo perdere in precisione assoluta, ma sicuramente guadagniamo in comprensione. Ecco i punti, molti di questi sembrano veramente ovvi, comunque ve li leggo. Serve stabilità geologica idraulica, insomma zone a rischio sismico e di alluvione sono da escludere. Serve una zona dove esistano barriere naturali che impediscano ai radionuclidi di finire in atmosfera. Terzo, bisogna che il progetto del sito tenga conto delle leggi vigenti in modo assoluto. La tutela del territorio e del patrimonio artistico e naturale non può essere in discussione. Quindi niente parchi naturali o dentro la Cappella degli Scrovegni. L'area deve essere isolata da attività umane attuali, ma anche che si possano prevedere in un lungo periodo. Insomma, se in Italia avessimo un deserto, andrebbe benissimo. L'area deve essere lontana da risorse naturali del sottosuolo già sfruttate o che potranno esserlo in futuro. Dunque, lontano dai giacimenti di qualsiasi genere. Il deposito andrà tutelato da condizioni meteorologiche estreme, probabilmente ci si riferisce qui ancora a zone sismiche di smottamento o analoghe. Questi criteri di esclusione, come sembra assolutamente ovvio, servono ad eliminare dall'elenco le zone che non rispondono ai criteri appena descritti. Certo che rientrare nei casi visti sarà a questo punto come avere il biglietto vincente della lotteria di Capodanno. Non è da escludere che i comuni litigheranno per essere riconosciuti a rischio sismico alluvionale. La relazione dell'ISPRA infatti sottolinea che, aperte le virgolette, l'applicazione dei criteri di esclusione è effettuata attraverso verifiche basate su normative, dati e conoscenze tecniche già disponibili per l'intero territorio nazionale e immediatamente fruibili anche mediante l'utilizzo dei sistemi informativi geografici. E conclude: i criteri di esclusione e di approfondimento rappresentano i requisiti minimi da soddisfare per la localizzazione di un deposito superficiale di smaltimento di rifiuti radioattivi a bassa e media attività. C'è un'ultima annotazione nella relazione che io trovo giusta e opportuna. Non possiamo infatti dimenticare che, se è vero che le centrali sono spente da un sacco di tempo, il Paese continua a produrre scorie radioattive derivanti dalla ricerca scientifica, dall'attività ospedaliera, e anche queste scorie sono pericolose e da qualche parte dovranno prima o poi essere messe. E poi ci sono da considerare i costi. All'epoca dei fatti che sto raccontando, quindi circa 3 anni fa, si calcolava che la spesa per il decommissioning, cioè per lo smaltimento delle centrali e la messa a norma dei territori, questa spesa fosse compresa tra 6 e 8 miliardi di euro, tutti a carico dei contribuenti. Vedremo, tra non molto, la situazione al giorno d'oggi. L'ISPRA dunque ha fatto il suo. Da qui in avanti la palla passa al governo e alla Sogin, cui spetta il compito di realizzarlo questo sito entro, si dice, al massimo il 2021. Nel 2021, tuttavia, le scorie che attualmente sono a Sellafield, in Inghilterra, saranno già tornate indietro da qualche anno. Chissà dove avranno soggiornato nel frattempo.
Mi spiace, mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto, come dici tu. Scusa, mio caro cervello, sei come un fratello, adesso anche tu. Levami questo fardello, che voglio provare a volare lassù. Milioni di libri non servono a niente, se servono solo a nutrire una mente che mente. Scusa mia cara ragione, passerò per coglione, ma è meglio così. Forse in virtù del tuo nome vuoi avere ragione, ma stammi a sentire. Assiomi e teoremi non valgono niente, se l'occhio non vede che il cuore non sente più niente. Arrivederci tristezza, oggi mi godo la mia tenerezza, che non durerà. Perché non durerà. Scusami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giù. Miliardi di stelle ti dicono niente, non dicono forse che il cielo è più grande di te. Arrivederci tristezza, oggi mi godo la mia tenerezza. Domani chissà, e domani chissà,
arrivederci tristezza. Questo era Bruno Rissas. La prossima parte della trasmissione non vuole raccontare che cos'è la Sogin oggi, ma cosa ha combinato in passato, perché i ritardi accumulati e i molti soldi spesi hanno avuto sicuramente un riflesso sulla situazione attuale. Per quello che sappiamo, oggi la società che deve provvedere allo smantellamento del vecchio nucleare sta facendo il suo dovere. Questo dunque non è assolutamente in discussione. La Sogin è una società per azioni nata nel 1999 dall'Enel con il compito di mettere in sicurezza le centrali nucleari e poi di smantellarle. Il costo di questa azienda statale è ovviamente a carico dei cittadini, si tratta di circa 400 milioni all'anno. Nessuno ne sa niente fino al novembre 2002, quando viene nominato presidente della società Carlo Jean, generale, amico stretto di Giulio Tremonti. Berlusconi lo nomina poi commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari. Il generale decide che cosa c'è da fare come commissario e poi assegna i lavori alla società di cui è presidente. Un altro caso italico di conflitto di interessi. È un uomo potente il generale e pensa di poter fare quello che vuole. C'è una relazione della Corte dei Conti del 2005 in cui si accusa Sogin di aver operato ben al di là della propria mission, insomma di avere ampiamente pisciato fuori dal vaso. Ma i soldi non bastano mai. Con Jean i costi esterni passano in un anno da 25 a 45 milioni e l'attività iniziale, quella per la messa al sicuro delle vecchie centrali nucleari, non è cresciuta di una virgola. Si sono solo aggiunti nuovi incarichi come i siti delle scorie radioattive, dei centri di ricerca, lo smantellamento dei sommergibili russi, di cui parleremo. Insomma, troppo. Anche il personale cresce. Molti degli ingegneri che si occupavano del nucleare italiano vengono riciclati nella Sogin, alcuni senza avere le competenze adatte. Quando Jean lascia la società, il personale è una volta e mezzo quello iniziale del 1999, 760 persone e senza nessuna previsione di un ritorno italiano nel nucleare. Aleandro Longhi, dell'Ulivo, scopre tra loro circa 200 nomi di amici e parenti di vari parlamentari, dirigenti importanti, fratelli di ministri ed ex ministri, capo gabinetto e un'altra serie di figure analoghe. Longhi presenta 4 interrogazioni sull'argomento, ma non ottiene risposta. E poi ci sono le sponsorizzazioni esterne. 260.000 euro per ottenere le prestazioni della Civicom, che vende prodotti di comunicazione, quando Sogin può contare su una propria direzione e ufficio stampa molto qualificato e nutrito. Ci sono consulenze legali attribuite allo studio di Cesare Previti o tributarie allo studio dove lavora Tremonti. C'è la partecipazione alla mostra del libro antico, per cui si spendono 270.000 euro, che si fa fatica ad inserire nel contesto nucleare della Sogin. Dietro questa società si muove un mondo di interessi privati, di manovre nascoste, che coinvolgono anche partiti politici come la Lega Nord. Uno dei suoi parlamentari, Massimo Polledri, uno che fa collezione di brutte figure in pubblico con frasi aberranti sulle donne, i gay e gli stranieri, scrive alla Sogin sostenendo che bisogna che gli italiani sappiano cosa sta avvenendo a Caorso. In meno di un mese vengono stanziati 200.000 euro per un opuscolo su Caorso, commissionato alla Integra Solution di Francesco Ferro, che è, guarda caso, quello che cura l'immagine di alcuni parlamentari, tra i quali proprio Polledri. Semplici coincidenze? Forse sì, però il dubbio a noi rimane. La Lega spinge però perché la Sogin venga commissariata. Parte un attacco furibondo contro l'allora amministratore delegato della società, Massimo Romano, che percepisce uno stipendio doppio rispetto al suo predecessore. La Corte dei Conti conferma, si tratta di quasi 900.000 euro lordi l'anno. Se va bene sono 450.000 euro netti l'anno. Ma nel fare queste ricerche vengono alla luce consulenze sospette per 10 milioni di euro l'anno. Nel 2009 Romano se ne va e diventa consulente per energie verdi. Beh, un bel passo, non c'è che dire. Ma la Sogin nel frattempo sta cambiando, per fortuna in meglio. Nel 2009 l'attività di smantellamento è più che doppia rispetto a quella fatta nel 2008 e 3 volte quella dei 7 anni precedenti. Dunque la società funziona. Perché mai deve essere commissariata? Non si sa. Nessuno ha mai dato una giustificazione al riguardo. I giochi di potere dietro Sogin sono parecchi. Se ne interessano i carabinieri con intercettazioni telefoniche, da cui emergono i nomi del generale Jean, di Silvio Cao, ex consigliere Sogin fino al 2008, e dei politici Massimo Polledri e Paolo Manciopi, entrambi di Piacenza ed entrambi del Carroccio. Per chi si fosse perso, ricordo che Corso è proprio in provincia di Piacenza. Il progetto è quello di commissariare la Sogin, rimettendole a capo Carlo Jean, e di potenziare Nucleco, una società per la gestione dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività. Nucleco è di proprietà di Enea per il 40% e di Eni per il 60%. Nel 2004 Sogin rileva le quote Eni e diventa quindi l'azionista di maggioranza. Nel frattempo nasce tra i partiti della destra l'idea del nuovo nucleare. È una grandissima opportunità di guadagno se si è al posto giusto. Nel 2009 Polledri riesce a far commissariare di nuovo Sogin. Nel 2010 viene nominato il nuovo amministratore delegato di Nucleco. È il suo collega ed amico Paolo Macciocchi. Tante manovre dunque dietro l'affare nucleare, che viene visto certo non come la soluzione dei problemi energetici italiani, ma come la soluzione dei problemi dei propri conti correnti. E ce ne sono altri di affari nascosti, come quello del Cemex, che risale a qualche tempo prima. È Silvio Cao, amico del generale, al centro della faccenda. Quello che vuol fare è lanciare un nuovo modo di inertizzare i rifiuti nucleari più pericolosi. Abbiamo visto che all'estero si usa la vetrificazione. La cementificazione prevista da Cemex costa esattamente il doppio. Ma Cao è amico di Jean, il quale ha avuto i poteri doppi da Berlusconi. Si individua come sito adatto Saluggia in Piemonte, dove sono confluite scorie radioattive insieme ai reattori delle centrali del Garigliano e di Trino Vercellese. A parte il costo, i lavori partono solo nel 2005, quando invece avrebbero dovuto essere già terminati. Le conseguenze del ritardo sono gravissime e non si tratta tanto di soldi. Le scorie lasciate là potrebbero causare un inquinamento delle falde acquifere. Ci sono interrogazioni in Parlamento e così interviene la Sogin. È il 2006 e la soluzione viene trovata immediatamente. Raduniamo tutte le scorie italiane e mandiamole in Francia alle Hague, dove verranno vetrificate. Tutte le schifezze nucleari vengono allora ammassate nel deposito Avogadro, di proprietà della Fiat, sempre situato nell'area di Saluggia. È il 2007. Bene, quei detriti rimangono là per anni e solo nel febbraio del 2011, 4 anni dopo, sono pronti i contenitori, comprati in Francia, per spedire le barre verso le Hague. Dunque, il progetto Cemex, dietro il quale c'è la copiata Jean Cao, non ha prodotto niente di niente, ma è stato pagato in progettazione, consulenze e annessi, ovviamente con i soldi dei contribuenti. Il generale viene poi cacciato da Sogin, si dice per una furiosa litigata con Pecoraro Scanio, all'epoca ministro dell'ambiente del governo Prodi, per la scelta inopportuna di Scanzano Ionico come luogo dove realizzare il deposito nazionale definitivo. Questa però è una cosa che appunto si dice, non si sa di sicuro. Gli succede Giuseppe Nucci, che si preoccupa di ridurre le spese, riuscendo a portare finalmente in attivo, un attivo risicato, un bilancio che fino a quel momento era in rosso. Ma la Corte dei Conti non è per niente contenta. Ma come, dice la Corte dei Conti, una società senza concorrenza, finanziata dallo Stato per coprirne le spese, come diavolo fa ad essere in rosso o ad avere un attivo appena appena decente? Il fatto è che la Sogin non lavora. Dal 2002 al 2007 ha utilizzato circa 850 milioni, ma di questi pochissimi per la sua missione, quasi tutti per la gestione. Il lavoro da eseguire in 8 anni è arrivato ad appena il 9%. Nucci arriva e promette di fare un 48, di controllare tutte le procedure, le storture degli anni passati, riduce gli stipendi esagerati, le consulenze, insomma fa un po' di pulizia. E per fare questo ci vuole l'uomo giusto. E Nucci incarica l'uomo che in tutti gli anni precedenti ha fatto il bello e il brutto tempo nell'azienda, il generale Jean. Nucci però non si accontenta del ruolo e si fa nominare direttore di 2 progetti esterni, uno per il nucleare e uno per il settore ambientale. Cosa lui faccia in questi progetti non lo sa nessuno. Quello che si sa è che blinda il proprio stipendio e quello di Jean per 3 anni, mentre la pratica vuole che ogni anno il consiglio di amministrazione decida su questo aspetto anche in base ai risultati ottenuti. Ma non è tutto qui. Se il governo decidesse di mandarli via, dovrebbe comunque corrispondere una buona uscita pari a tutti i soldi che avrebbero ottenuto rimanendo al loro posto. È tutto molto strano. anche perché una parte dello stipendio è legata agli obiettivi ottenuti. Ma se uno è fuori, come sarà possibile calcolare questa parte? Sono domande che la Corte dei Conti e la magistratura si fanno. Prodi, alla fine del 2006, cambia i vertici SOGI. Allora Nucci tira fuori la calcolatrice e fa le sue brave moltiplicazioni. Risultato: lo Stato gli deve 1 milione di euro, che lui incassa per 15 mesi di lavoro. Sarebbe meglio dire di non lavoro.
Com'è difficile andar via quando vuoi scendere da un treno mentre va e giri intorno alle parole per dire ci sto male ma non ti voglio più. Odio le piccole bugie che poi nascondono le grandi verità. È meglio un pugno in pieno viso che ci rimani steso. A domani passerà. Sceglie la sua via e adesso so che cosa voglio e cosa no. Voglio un amore esagerato, un mare sconfinato e non si asciughi mai. Si confonderà tra le linee della vita, perché l'amore a questa età è proprio tutto, non è niente, e anche se so che soffrirò, non ci sto assolutamente.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, siamo qui a Radio Cooperativa. Oggi è il 30 di gennaio, sono le 21.39 e 40 quasi, e questa è Non ci credo. E adesso parliamo dei sommergibili russi. Per farlo dobbiamo tornare un po' indietro nel 1989, con la caduta del regime comunista e l'avvento di un personaggio come lo zar Vladimir Putin. Non è un mistero che Berlusconi, per molti anni primo ministro italiano, avesse per Vladimir un'amicizia particolare che legava in maniera molto forte i due paesi tra di loro. Ma non si può dimenticare il ruolo fondamentale di fornitore di gas della Russia al nostro paese, non solo, ma è anche un partner commerciale ed economico gravemente importante. Una delle questioni di rilevanza assoluta della nostra epoca è lo smantellamento dell'enorme eccesso di armamenti nucleari delle varie potenze. Nel 2002 in Canada c'è una riunione del G8 durante la quale si stanziano 20 miliardi di dollari, di cui 10 a carico degli Stati Uniti, per questo obiettivo. Tra le armi da nucleare ci sono anche i famigerati sommergibili russi. Secondo le informazioni fornite dalla Russia nel periodo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 2000, ne sono stati costruiti 248, oltre a 5 incrociatori nucleari. 190 di questi sono fermi e una sessantina si trovano al confine con la Finlandia e la Norvegia, paesi che sicuramente non sono felici di questa situazione. L'Italia ovviamente partecipa al progetto e nel luglio 2005 la convenzione è pronta per essere attuata. È firmata dal ministro per lo sviluppo, allora si chiamava delle attività produttive, Claudio Scajola, e appunto da Sogi. La cifra stanziata è di 360 milioni di euro da spendere in 10 anni per rottamare alcuni sommergibili. Ma quel denaro non finisce tutto a Mosca. Una parte prende la strada di aziende ligure come Fincantieri e Ansaldo. La lista delle cose da fare era smantellare sommergibili e navi ad energia nucleare, riprocessare, trattare, trasportare e stoccare le scorie radioattive e il combustibile esausto, creare un sistema di protezione dei siti nucleari, bonificare i siti contaminati da sostanze radioattive, creare e mantenere una infrastruttura per tutte queste operazioni. Insomma, ogni cosa possibile e immaginabile. A gestire il tutto, da un lato il Ministero dello Sviluppo italiano e dall'altro il Ministero per l'Energia Atomica russo. A Sogin viene assegnato, oltre al coordinamento generale dal momento che i soldi sono italiani, anche la vigilanza, il che non significa che devono fare la guardia ai siti, ma controllare tutte le operazioni del progetto ed in particolare l'attività delle unità di gestione progettuale. Questa unità di gestione progettuale è composta da 12 persone, 2 contabili, 5 ingegneri italiani e 5 russi. Tutti gli italiani sono scelti da Sogin. Tutti, compresi i russi, sono pagati dallo Stato italiano. C'è una relazione del 2010 che ci informa che nei 5 anni passati, quindi dal 2005 al 2010, sono stati smantellati 3 sottomarini e un quarto è in lavorazione. Il primo è costato poco meno di 6 milioni, il secondo e il terzo 9 milioni e i lavori sono stati eseguiti da imprese russe. Qui avrebbe dovuto finire l'avventura italiana con i sommergibili di Putin, ma siccome non sapevano cosa farne dei soldi, hanno finanziato nel 2009 un nuovo smantellamento per 4,6 milioni di euro. Riassumiamo, l'accordo era smantellare 3 sottomarini per 15 milioni, ma siccome erano avanzati dei soldi, ne sono stati alla fine spesi 20 per smantellare 4 sottomarini. Siccome l'operazione serve a tutelare l'ambiente e a garantire la sicurezza dei popoli, noi possiamo anche starci. Ma c'è una domanda che ronza in testa. Che fine hanno fatto i restanti 340 milioni di euro? C'è una seconda fase del progetto, la messa in sicurezza delle scorie. Viene costruita una nave speciale, una, virgolette, nave multifunzionale per il trasporto di contenitori per il combustibile irraggiato, questa è la denominazione ufficiale, insomma, una nave in grado di trasportare per mare in sicurezza delle scorie radioattive. Costa più di 70 milioni. È pronta nel 2010, la realizza Fincantieri. Ma alle spalle non c'è una gara d'appalto, solo il via libera della Marina Militare. L'Italia la paga, la costruisce, la mette in acqua, però poi entra nel registro navale russo. Insomma, un regalo allo zar Vladimir Putin. Siamo a 90 milioni, ne mancano ancora 270. La Sogin intanto sovrintende e piazza i suoi uomini dappertutto. Perché? Il costo del lavoro sui sommergibili è uno scherzo rispetto a quello per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari. Intanto bisogna trovare un posto adatto. Si sceglie la penisola di Kola, vicino Andreeva Bay, al confine con la Scandinavia. Ormai abbiamo capito come funziona. Serve un impianto di riprocessamento e un posto dove sistemare le scorie. Servono 6 capannoni in tutto. È una questione delicata e importante. Lo sottolinea anche Gianni Letta, il braccio destro di Berlusconi. Il progetto è quello di realizzare una struttura che permetta poi di portare là in futuro anche le barre italiane, nel frattempo spedite a Sellafield e a Le Hague. Lo studio preliminare è piuttosto buon mercato, appena 640.000 euro, ma la realizzazione costa tra 140 e 170 milioni. E a chi andranno mai questi denari? A sorpresa, per le modeste dimensioni dell'azienda, vanno ad Ansaldo Nucleare del gruppo Finmeccanica, il cui maggiore azionista all'epoca è il Ministero dell'Economia e Finanze col 32%. Accanto ad Ansaldo c'è la Techint per il trattamento dei liquidi, la russa Atomstroy Export e la Sogin per quanto riguarda il deposito delle scorie. La Sogin è quella che sovrintende il progetto, che controlla l'unità di gestione progettuale con cui deve contrattare la commessa, cioè i prezzi, i tempi, le risorse. Insomma, la Sogin è tutto in un chiaro conflitto di interessi. Il Ministero dello Sviluppo si accorge dell'inghippo e intima ai componenti dell'unità di gestione di stare attenti a non farsi beccare a fare tramacci con altre aziende, l'Ansaldo prima di tutte. Ma sapete come si dice, il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi. Così da lì a poco arriva il commissariamento. Nel 2009 viene dunque nominato commissario nella persona, come abbiamo visto, di Francesco Mazzucco. Uno dice, e questo chi è? Da dove salta fuori? Beh, è semplice, è il presidente dell'Ansaldo Nucleare. E qual è il compito del commissario e dei suoi collaboratori? È quello di preparare il terreno per il ritorno dell'Italia nel nucleare civile e di travasare i beni e i rami delle società controllate da Sogin ad una nuova società che però deve avere caratteristiche particolari. Deve essere nel settore nucleare, deve avere una partecipazione statale di almeno il 20% e il resto delle quote divise in piccoli piccoli pacchetti. In Italia c'è una sola azienda con queste caratteristiche. Indovinate? Esatto, l'Ansaldo Nucleare, la società di cui il commissario Mazzucco è stato fino al giorno prima presidente. Ecco dunque il trucchetto. Sogin e Ansaldo, un matrimonio perfetto, come a dire che fungono contemporaneamente da giocatore e arbitro nella stessa partita. Insomma, un intreccio in cui controllati e controllori sono le stesse persone e in cui quindi è possibile fare qualunque porcheria. Se ne accorge perfino Scajola, che sottolinea in una nuova lettera la faccenda. Siamo nell'agosto del 2009. Nel maggio del 2010 il governo si rimangia tutto, via il commissario e Sogin torna ad essere una società a gestione ordinaria. E i soldi corrono a fiumi. Chi li caccia e chi li controlla? Una breve pausa e poi riprendiamo.
No, non credo più all'uomo nero, no, non credo a quel che sembra vero, no, non credo a te che sei diverso, no, non credo al blu di un cielo terzo, no, non credo al tuo romanzo rosa a chi parla molto e non ti ascolta, no, non credo a chi non è mai triste, a chi ha torto e scusa non lo dice mai, ma la verità no, non credo a chi sa far l'amore, no, ma mai al di là delle parole, no, non credo a chi sa dirti amo e non riesce a prenderti per mano mai, ma la verità o non esiste oppure non si sa, non è una sola dura attimi, la verità nascosta lì nei brividi. No, non credo al sorriso di una star in TV, non credo a chi dice che non sbaglierà più, non credo a me stessa quando dico che non ti amo più. Io che a volte fatico anche a credere in Dio, io che mi fidavo dei tuoi baci al caffè, non credo a me stessa quando dico che non torno da te. Verità, oh, non esiste
E questa era Simona Molinari con La Verità. L'unità di gestione, di cui abbiamo parlato fino adesso, costa 3 milioni l'anno di mantenimento. 108.000 euro l'anno se ne vanno per la sede moscovita, un mega appartamento di Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia. I consulenti russi dell'unità si fanno pagare mica male. Nel 2009 percepiscono più di 260.000 euro netti da parte dei contribuenti italiani. Già, ma per fare cosa è pagata questa unità? Servono dei controlli e dunque vengono nominati dei controllori, giusto? Ma lo smantellamento dei sommergibili e il riprocessamento delle barre avviene in luoghi assolutamente inaccessibili ai civili, tanto più se stranieri. A Majak, dove avviene il riprocessamento, non ci andrebbero neppure sotto tortura, trattandosi di una delle aree più contaminate dell'intero pianeta. I controlli semplicemente non si fanno, ma sono pagati 2 milioni di euro l'anno. Sono i giornalisti del Corriere della Sera, Sergio Rizzo e Gianantonio Stella, a fornire i dati che sto elencando. Siccome quando è troppo, l'Autorità per l'Energia e la Corte dei Conti chiedono a Sogin di giustificare i quasi 5 milioni di euro spesi per la sede di Mosca, soldi che arrivano dalle bollette dell'Ene. Ma a Sogin nessuno si spaventa di questa ingerenza, anzi, fa ricorso al TAR. Interviene il Parlamento, che ratifica l'accordo e il suo finanziamento. Bastano 6 giorni a Scajola per firmare la convenzione. Tutto a posto, dunque. Si può riprendere a spendere e a spandere. Quando ci si infila in questi conteggi, ne escono sempre anche delle cose molto curiose. A parte un mare di soldi spesi in opuscoli e DVD, nell'accordo tra il Ministero e Sogin per lo smantellamento dei sommergibili è previsto che all'azienda vengano dati 44 milioni annui per le spese dal 2006. I soldi arrivano dal Ministero dello Sviluppo e sono versati su un conto chiamato Global Partnership. È qui che Sogin addebita le spese, che però non vengono esaminate prima dal Ministero, insieme alle spese dell'unità di gestione operativa. E dovrebbe essere proprio questa unità a controllare le spese, ma i suoi uomini non dipendono dal Ministero, dipendono dalla Sogin. Dunque, chi controlla le spese dipende da chi deve essere controllato. E c'è un altro aspetto inquietante. Il Ministero, infatti, nel contratto, riconosce a Sogin un importo aggiuntivo del 25% sui costi sostenuti. Perché mai il Ministero dovrebbe riconoscere una quota di maggiorazione ad una società che gli appartiene? Il dubbio di un fondo nero comincia così a farsi avanti, come adombrato da alcuni parlamentari dell'Ulivo nel 2006. Io credo che possiamo chiudere qui questa storia fatta di inciuci e conflitti, di cose strane e soprattutto di soldi spesi in maniera esagerata, che non ci importerebbe forse tanto se quei soldi non fossero tutti nostri. E oggi, nel maggio dello scorso anno, 2017, i vertici di Sogin, il presidente Marco Ricotti e l'amministratore delegato Lucia Desiata, si sono presentati di fronte alla commissione che indaga sulle attività illecite collegate al ciclo dei rifiuti per riferire sullo stato dell'arte dell'attività della società che, l'ho detto all'inizio e lo ripeto, è molto cambiata rispetto alla storia che vi ho raccontato fino ad adesso. Al 31 gennaio 2016 solo il 25% del decommissioning era stato completato con una spesa di quasi 600 milioni di euro. La Sogin valuta che le operazioni potranno concludersi non prima del 2035 con una spesa di circa 6 miliardi e mezzo di euro. Resta intatto il problema del famoso o famigerato deposito nazionale delle scorie di cui non si sa proprio nulla, neanche il luogo dove dovrebbe sorgere. Nel frattempo i rifiuti nucleari continuano ad aumentare ad un ritmo di circa 500 metri cubi l'anno. E non solo nessuno sa quali potrebbero essere i siti possibili, ma non è stato neanche avviato l'ITER per creare l'ISIN, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, che dovrebbe sostituire ISPRA per gli incarichi di questo settore. A settembre scorso, sempre 2017, si è tenuto a Vienna un incontro dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, durante la quale Sogin ha ricevuto un sacco di complimenti venendo indicata come un'eccellenza in questo campo. Ma, dalla stessa riunione, sono arrivate anche notizie meno confortanti. Si è infatti stimato il costo del decommissioning, appurando che esso sarà più caro di quanto previsto, 7,2 miliardi di euro, 400 milioni in più rispetto ai dati precedenti, che ovviamente, come già detto, ricadranno sulle bollette degli italiani. Nel frattempo, Sogin dovrebbe consegnare al Ministero dell'Ambiente la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, inizialmente prevista per la fine del 2017, ma poi spostata a prima delle elezioni di marzo, anche se mi sembra ovvio che fornire la lista dei comuni interessati da un possibile deposito di scorie radioattive non sarà certo un incentivo a votare per chi gestisce l'intera faccenda. Dunque, questo documento resta nei cassetti della Sogin. Nessuno ne sa assolutamente niente. Arriviamo così ai nostri giorni, i primi di questo mese di gennaio, quando la Francia ha fatto le pulce all'Italia, mettendo in dubbio la capacità del nostro paese di iniziare i lavori del deposito nazionale entro il 2021. La Francia si era impegnata nel 2006 a ritirare 235 tonnellate di scorie radioattive, analogamente a quanto aveva fatto 3 anni prima l'Inghilterra. Come ho spiegato questa sera, il vantaggio è per entrambi. I francesi recuperano materiale fissile ancora utilizzabile, per esempio il plutonio. Noi ci liberiamo di un ingombro estremamente fastidioso. Ma l'accordo è temporaneo. A partire dal gennaio del 2019, quindi tra un anno, le scorie cominceranno a rientrare e sarà necessario allora avere le idee chiare su dove metterle e come custodirle. Bene che vada, le operazioni di rientro termineranno nel 2024. Vista la situazione di stallo, non si può certo dare torto alle preoccupazioni dei francesi.
Il pianoforte non è il mio forte, non riconosco il fa, ma se mi guardi io potrei suonarlo come Bach. Oh, oh, ma tu chi sei? Oh, oh, non parli mai. Oh, oh, ascoltami e vedrai, ti piacerà. In questa notte, all'angolo della malinconia, non son venuto per ballare, ma per portarti via. Oh, oh, ma tu non vuoi. Oh, oh, tu guardi lui. Oh, oh, ascoltami e vedrai, ti piacerà. Non è il mio forte, non riesco a dirti bu, ma apri i tuoi occhi e fammi esplorare i tuoi fondali blu. Oh, oh, ma perché mai? Oh, oh, hai scelto lui. Oh, oh, ma guardalo coi gemelli e la gibot. E sono chiavi queste dita, abili passepartout, hanno già aperto 1000 porte, spento 1000 abat-jour. Oh, oh, ma tornerai. Oh, oh, se tornerai. Oh, oh, io non lo so, io non so se ci sarò.
Questo era Francesco Baccini con il pianoforte Non è il mio forte. L'ultima parte della trasmissione di Non ci credo la dedico alla Basilicata, partendo da Rotondella, dove è presente il centro ITREC. Questa sigla sta per Trattamento e Rifabbricazione Elementi di Combustibile. Qui in sostanza arrivavano materiali radioattivi usati in un ciclo sperimentale uranio-torio per confrontare la convenienza di questo ciclo rispetto a quello più tradizionale dell'uranio-plutonio. Una cosa buona perché si cerca di escludere il plutonio che dà così tanti problemi come abbiamo visto in precedenza. È il CNEN, il Comitato Nazionale Energia Nucleare, che diventerà poi ENEA, a volere l'impianto che viene realizzato tra il 1965 e il 70. Uno dei primi incarichi deriva dagli accordi con l'USAEC, che è l'Agenzia per l'Energia Atomica statunitense, anche questa fatta fuori poi nel 74, perché il Congresso statunitense si rende conto che non è all'altezza del suo compito. Dalla centrale sperimentale di Elk River nel Minnesota, negli Stati Uniti, arrivano nel 1973 84 elementi di combustibile irraggiato uranio-torio sui quali i tecnici cominciano i loro studi e i loro esperimenti. Di questi 20 vengono ritrattati. Si arriva così al 1987, quando il nucleare italiano è bocciato dal referendum, e così pure l'attività dell'ITRE. Restano 64 barre molto pericolose. Passano 16 anni prima che la Sogin assuma la gestione dell'impianto, che va smantellato e reso sicuro, a cominciare proprio da quei 64 elementi da riprocessare e vetrificare, come avviene per quelli di ogni altra centrale nucleare dismessa. Purtroppo nessun centro di riprocessamento sa come rendere inerte quel tipo di combustibile. Sogin, che almeno questa volta non ha responsabilità dirette, non sa cosa fare. Il combustibile non si può riutilizzare e quindi va stoccato in qualche modo. Ed è proprio questo in qualche modo che rende l'operazione senza futuro. Le 64 barre non sono neanche italiane e si potrebbero rispedire al mittente, ma nel frattempo la centrale di Elk River è stata chiusa e il governo di Washington non ne vuol sapere di riprendersi un giocattolo così grazioso. E non c'è nemmeno la possibilità di un risarcimento del pagamento di un qualche affitto, perché il vecchio contratto non lo prevede. Insomma, un bel casino, ma solo uno dei tanti che riguardano la Basilicata, regione che con il vecchio nucleare italiano ha un conto aperto lungo così. Sui misteri nucleari della Basilicata si apre un'inchiesta, viene archiviata nel 2009. Ha, secondo il giudice, una indiscutibile e oggettiva gravità sotto il profilo della sicurezza pubblica in generale. Insomma, la situazione in Basilicata fa paura, fa tanta paura, ma l'inchiesta viene chiusa lo stesso. Il tutto nasce per caso nel 94, quando un magistrato, Nicola Pace, vede una foto di un siloi, che è un tipico silos del VI secolo a.C., ma dentro c'è un bidone di scorie radioattive. Allora decide di scoprire dove diavolo si trovi quel bidone e, se ce ne sono altri, in giro per la regione. Dei bidoni nessuna traccia, ma altre cosette saltano fuori. Pace infatti comincia a mettere il naso nei registri di entrata ed uscita dell'impianto di Rotondella, l'unico che potrebbe aver avuto a che fare con quelle scorie, ma lì non c'è traccia di plutonio e anche il bilancio dell'uranio non quadra. Strano. E poi c'è il racconto della gente del luogo, che assicura che c'è stato un gran movimento dentro l'ITREC con camion che andavano e venivano, e per di più là dentro ci sono materiali che con il lavoro del centro non hanno molto a che fare. Durante le indagini si trova di tutto, come 14 container di materiali radioattivi di provenienza ospedaliera e un sacco di altro materiale non nucleare regolarmente registrato. Il sospetto del magistrato è che ci sia una doppia contabilità, solo che i libri contabili di Rotondella non ci sono più. Nelle ultime puntate vi ho parlato a lungo delle navi dei veleni e del ruolo che questo centro ha avuto come deposito di scorie radioattive che venivano poi caricate sulle navi in partenza per le coste africane o per essere affondate al largo nel mare Ionio. Nel 1995 l'ingegner Giglio, che all'epoca svolgeva attività di sorveglianza per la radioprotezione degli impianti dell'ENEA, mette a verbale che, virgolette, la registrazione delle scorie nucleari di Rotondella è falsificata per consentire la fuoriuscita di materiale radioattivo a scopi militari. Anche la CIA emette un rapporto nel 2004 secondo cui una parte del combustibile nucleare iracheno è uscito da Rotondella. Secondo i servizi americani, responsabile di questa fuga è la Techint, una delle aziende usate da Sogin nell'affare dei sommergibili russi e che si occupa proprio del decommissioning di Rotondella. e proprio la Techint aveva subito alcuni attentati attribuiti al Mossad, il servizio segreto israeliano, come ritorsione per l'approvvigionamento all'Iraq. Del resto, che Saddam, con il beneplacito degli Stati Uniti, che aveva il problema di frenare l'Iran degli Inam, si rifornisse a Rotondella, è una storia che molti altri autori hanno confermato. C'è una prima inchiesta in cui finiscono imputati i responsabili del centro, tra cui quel Claudio Cao, amico del generale Jean, che abbiamo già incontrato. Ci sono due condanne, ma del plutonio nessuna traccia. Per cercare il plutonio si apre una nuova inchiesta a Potenza alla fine del 98. Finiscono sotto inchiesta i vertici dell'Enea di Rotondella, ma 6 anni più tardi a questi si aggiungono nomi eccellenti dell''Ndrangheta. Tra loro Francesco Fonti, il pentito di cui ho parlato nelle puntate sulle navi dei voleni. Fonti era stato in carcere con Guido Garelli, il quale racconta storie che vengono verificate e si scopre così che la Basilicata è un centro di affari internazionali più o meno loschi che riguardano materiale nucleare e che sono monitorati e seguiti dal Mossad, dal SISMI e dalla CIA. Ma ci sono altri testimoni importanti. C'è la giornalista Patrizia Volpin che aveva denunciato nel 97 un traffico di rifiuti illeciti e poi si era rifugiata in India. La Volpin viene sentita al telefono e dice quello che tutti noi abbiamo letto nella storia italiana degli ultimi anni, che c'è un traffico di rifiuti radioattivi verso l'Africa proveniente da tutta Europa e dall'America, che c'è stato un accordo tra Italia e Somalia per spostare 10 milioni di metri cubi di scorie non definite, che dall'Italia arrivano armi ai paesi stranieri in misura molto maggiore al consentito, che la mafia calabrese e pugliese si occupa di interrare nella ex Jugoslavia i bidoni di rifiuti tossici, che sulla strada tra Mogadiscio e Bosaso 10 centimetri di bitume coprono migliaia di fusti di sostanze radioattive, che Ilaria Alpi è morta per questo e che il SISMI non è certo estraneo alla sua morte. Questo racconta Patrizia Volpin, giornalista dall'India. Rimane là perché è gravemente malata e perché ha paura di tornare. Non sa niente dei bidoni lucani, ma suggerisce due nomi. Il primo è Carlo Alberto Sartor, padovano, tecnico informatico. Un giorno gli capita una storia da film. Arrivano dei personaggi che dicono di essere carabinieri dei ROS. Lo portano in un capannone anonimo, con una macchina anonima, e gli dicono di decriptare alcuni dischetti, nei quali Sartor vede movimenti di svariate migliaia di miliardi di lire, frutto di operazioni anonime e non ritracciabili. Sartor, che era stato messo in guardia dalla Volpin, subisce infine un pestaggio che lo porta in ospedale con un trauma cranico. Finisce sotto processo per calunnia perché riconosce in un colonnello dei servizi segreti uno degli individui da cui era stato rapito. Ma lui non sa niente di Rotondella della Basilicata. Sa solo che tutto quel casino glielo hanno provocato i servizi segreti italiani. E poi c'è Mohammed Aden Sheikh, un medico somalo, già ministro per la sanità nel suo paese prima dell'arrivo di Said Barre. È lui che testimonia di aver appreso da altri cittadini somali dei traffici illegali di scorie radioattive tra la Somalia ed altri paesi. È lui ad indicare Giancarlo Marocchino ed Enzo Scaglione come coinvolti nell'affare. Questi nomi li aveva fatti anche Fonti nella questione delle navi dei veleni. Ma la verità non può venire a galla perché i fatti sono coperti da servizi da segreto di Stato. Marocchino, come sappiamo, è un uomo di grande potere in Somalia. È quello che ha costruito il porto di Helmand, le cui banchine non sono fatte solo di pietre e di cemento. Le testimonianze di questi fatti sono racchiuse anche nelle fotografie del 97 che Greenpeace ha pubblicato finalmente nella primavera del 2010. Si vedono le banchine in costruzione con i container che spuntano dal molo in mezzo al cemento. Se le foto sono così vecchie, perché prima non se ne è saputo nulla? Dove si trovavano così ben nascoste? Non erano nascoste per niente, erano incluse negli atti investigativi della procura di Asti, solo che non interessavano nessuno. È grazie alla curiosità di Greenpeace che oggi ne possiamo parlare. Le foto mostrano cosa c'è dentro quelle banchine. Ci sono i container usati per trasportare i rifiuti nello Stato africano, una marea di container. E non solo quelle banchine sono fatte con i rifiuti europei e americani. La strada che da Garoe va verso Bosaso è indicata da tutti come il sito dei rifiuti tossici che vi venivano interrati prima di realizzare la pavimentazione. Curiosamente, le ultime riprese di Miran Hrovatin, l'operatore che girava insieme a Ilaria Alpi, sono lunghe immagini proprio di quella strada.
Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile.
Non occorre dire chi erano questi, no? I Beatles con Something. Proviamo a riassumere prima di chiudere. C'è un probabile ma non accertato traffico di rifiuti radioattivi che passa per la Basilicata. Probabilmente perché non ci sono tracce, solo coincidenze. C'è il fatto che a Rotondella c'è un centro nucleare che non produce nulla. C'è il fatto che i bidoni radioattivi in Somalia arrivano e ci sono, ma nessuno è stato trovato sepolto in Basilicata. E poi c'è Scanzano Ionico. Nel 2003 questo Scanzano Ionico viene scelto come sede del deposito nazionale dei rifiuti nucleari. Lo scelgono il padrone di Sogin, Carlo Jean, e l'ex sindaco di Scanzano, Mario Altieri, poi arrestato per brogli elettorali. Come tutti sanno, i cittadini insorgono e il decreto viene immediatamente ritirato. La domanda è, perché Scanzano e perché tutta quella fretta di indicare il paese lucano come il più adatto? Perché i carabinieri non hanno svolto le verifiche previste per la tutela ambientale? Ho raccontato, nelle puntate sull'intervento delle mafie nei traffici dei rifiuti pericolosi, che una parte dei bidoni vengono interrati in Basilicata, terra che alla 'Ndrangheta non interessa perché sulla nave in partenza per la Somalia non ci stanno tutti. E Fonti racconta quanti, 100 quella volta, e dove sono stati seppelliti. La ricerca non è complicatissima, dal momento che la temperatura del terreno che contiene attività radioattiva è più caldo di quello circostante. Basterà usare aerei opportunamente attrezzati. Ma non si trova nulla. Che Fonti sia un bugiardo? In realtà, leggendo il verbale di archiviazione, si scopre che quei voli non sono mai stati effettuati. Perché? perché i soldi destinati a quell'indagine sono dirottati a risolvere l'emergenza rifiuti napoletana. Siamo nel 2008. E perché la Basilicata è stata semplicemente esclusa dalla lista delle regioni che di quel tipo di fondi possono disporre tra il 2007 e il 2013. I magistrati non si arrendono e si rivolgono a chiunque possa fare qualcosa, le amministrazioni locali, l'ARPA, ma nessuno si prende la briga di fare un passo che sia uno. C'è ancora un'altra storia curiosa. Eugenio Tabetta è un professore, esperto in materia nucleare, uno di quelli che partecipano alla commissione incaricata di stilare un elenco dei siti dove piazzare questo famoso deposito delle scorie. E succede una cosa strana. Alla Sogin viene dato l'incarico di individuare il posto del sito prima che la commissione termini i suoi lavori. E ancora più strano è che la Sogin individui con una rapidità sorprendente Scanzano Ionico come il luogo più indicato. Ci sono altre intercettazioni che svelano particolari da orrore. Ci sono due personaggi minori in questa storia, che si chiamano Agostino Massi e Gaetano Trezza, entrambi ex dipendenti dell'Enea. Dopo le dichiarazioni molto soft agli inquirenti, vengono beccati più volte a chiacchierare tra loro, parlando dei bidoni radioattivi che erano stati sepolti sotto la mensa del sito. Rendendosi conto che c'è un'indagine che potrebbe coinvolgerli, i due a loro volta si incontrano con altri protagonisti e parlano di fustini prelevati dalla trisaia e portati a casaccia e di qualcosa da nascondere con questi traslochi di materiale estremamente pericoloso. Ma nonostante tutte queste indagini e un mare di indizi, nessuna prova conferma la presenza di materiale radioattivo sepolto da qualche parte in Basilicata e l'indagine piano piano si arena fino alla sua definitiva chiusura il 27 ottobre del 2009. È interessante leggere il verbale dell'archiviazione, virgolette. È oggettivamente quasi impossibile ricostruire cosa i vari organi, i tecnici e i soggetti titolari della politica del nucleare abbiano fatto all'interno del centro Trisaia nel corso degli anni, considerando che le lavorazioni nel campo nucleare sono state dal principio un po' pioneristiche, le misure di sicurezza utilizzate erano spartane e le conseguenze degli errori dell'uomo erano imprevedibili. E conclude: coloro che virtualmente potevano essere a conoscenza di fatti e circostanze a suffragio dell'ipotesi investigativa non hanno inteso fornire alcun contributo o per timore di ritorsioni da parte di alcuno o perché le loro conoscenze erano e sono solo millantate. Ma le scorie restano e con loro i pericoli di contaminazione. Chiudiamo qui questa puntata di Non ci credo, dedicata agli affari più o meno sporchi sul nucleare italiano, un argomento che è ancora al centro del dibattito e lo sarà ancora per un bel po' di anni a venire. Se ci saranno sviluppi importanti, questa trasmissione non mancherà di sottolinearli e di proporli ai propri ascoltatori. Chi vorrà riascoltare o segnalare ad amici la puntata, sappia che andrà di nuovo in onda domenica 11 febbraio alle 16.50. Noi ci risentiamo in diretta tra due settimane, sempre alle 20.50 e sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Tra poco andrà in onda una puntata di Infinitamente Blues, stasera interamente dedicata agli American Folk and Blues Festival che si sono tenuti in Inghilterra negli anni 60. Sono praticamente serviti a traghettare il blues dagli Stati Uniti in Europa, operazione che ha visto poi nascere il rock grazie a gruppi fondamentali come i Led Zeppelin, i Rolling Stone, tanto per citarne due. È tutto e chiudo proprio con un brano del 1964 dei Rolling Stones, Il ragno e la mosca, The Spider and the Fly, dal quale si capisce da dove arriva la loro musica. Infatti è uno splendido blues. Da Mario il solito affettuoso saluto.
Sitting, thinking, sinking, drinking, wondering what I do when I'm through tonight. Smoking, moping, maybe just hoping some little girl will pass on by. Don't wanna be alone, but I love my girl at home. I remember what she said. She said, my, 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 don't tell lies. Keep fidelity in your head. My, 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 don't tell lies. When you're done your show, go to bed. Don't say hi like a spider to a fly. Jump right ahead and you're dead. Sit up, fed up, low down, go round, down to the bar at the place I'm at. Sitting, drinking, superficially thinking about the rinsed out blonde on my left. And then I said hi like a spider to a fly, remembering what my little girl said. Said she liked the way I held the microphone. I said,